Cominciamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e santi di Dio, pregate per noi. Buona Domenica delle Palme e buon inizio della settimana santa. L'augurio è che nel lavoro che continuerete a fare per gran parte della giornata, questa settimana riusciamo a prenderci qualche momento, no, per leggere il Vangelo di ogni giorno e poi partecipare naturalmente alle celebrazioni che segneranno in questo momento più importante del tutto l'anno liturgico, un po' il centro della nostra fede cristiana. Per cui ecco, per dire una piccola cosa, come sapete, per chi potrà, due sere, martedì e mercoledì alle 6:30 faremo delle letture a Campitelli. E poi io sono a disposizione un'oretta prima, martedì e mercoledì, per chi volesse confessarsi, così, eccetera. Detto questo, andiamo sul nostro brano, sul capitolo 5, andiamo avanti, abbiamo fatto le letture dei primi capitoli così densi, e l'ultima volta del capitolo 4, ricordate il brano appunto Caino Abele, capitolo 4, e non soltanto Caino Abele, perché poi c'è tutta la discendenza di Caino, ricordate, no? I suoi figli con Enoch, il primo, e ci siamo fermati su appunto il fatto che Caino concepisce, cioè ha un figlio con sua moglie, che appunto lo chiamerà Enoch, e poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch. Quindi avevamo associato questo, la vita che va avanti di un uomo che ha ucciso e ha paura di essere ucciso, per cui è in fuga. La vita è una battaglia fra noi, dove o uccidi o vieni ucciso, e purtroppo drammaticamente lo stiamo vedendo, no? In modo, però questo lo vediamo drammaticamente in tante parti del mondo, e allo stesso tempo è una dinamica che, se non arriva all'uccisione fisica, però ci sono tanti modi per far fuori la gente nelle competizioni, no? Sui luoghi di lavoro, eccetera, ma anche nella chiesa, cioè. E poi i vari figli, cioè vale la pena anche rileggere i nomi. A Enoch nacque Irad, sono al versetto 18, Irad generò Mekuyayel generò Metusael. Attenzione a questi nomi, perché lì adesso sentiremo dei nomi simili. E Metusael generò Lamech, che si prese due mogli. Vedete come dire, le cose cominciano a non avere più un senso, no? Avere due mogli significa poter avere più figli, poter essere più forte, avere più soldati, più braccia al lavoro, eccetera, eccetera. E poi ancora fra i vari, questo Yubal, egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Allora attenzione, quelli del flauto e della cetra sono visti in maniera negativa, ma non in quanto musicisti, in quanto le feste, le orge, così erano accompagnate anche dalla musica, eccetera. E soprattutto la cosa negativa è prospettata da questo fabbro, padre Tubal-Cain, di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Il bronzo e il ferro veniva lavorato, no, per tante cose, ma essenzialmente per le armi. E poi la sorella di Tubal-Cain fu Nama, che appunto ignota, questa adesso non c'è più, ma nella vecchia Bibbia di Gerusalemme, dato che Naamal, no, c'è anche qui, nella nota, Naama, che significa la bella, e me ne arrivati, e appunto dice l'amata, e qui la Bibbia stessa dice potrebbe essere l'eponima di un'altra tra virgolette professione sulla quale il testo tace, vedete, in maniera molto, no, ti fa capire che c'è, no? E allora questa violenza, questo uso, abuso, no, che va sempre più avanti fino a Lamech, che dice ad Essil, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per una mia scalpittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. No? E quindi, cioè, per un livido ucciso, no? Caino sarà vendicato 7 volte e Lamech 77. Adamo di nuovo conobbe sua moglie che partorì un figlio e lo chiamò Set, poi perché disse Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. E quando normalmente, per esempio, vi faccio notare, quando abbiamo ascoltato questo modo di dire, lo chiamò Set perché disse Dio mi ha concesso. Allora Set in ebraico significa ha concesso, concessione in qualche modo, no? Per cui vedete, si dice il nome e poi si dice, no, il significato, che naturalmente noi in traduzione perdiamo, perché nel testo originale Shet poi ha concesso, c'è il verbo che richiama appunto lo stesso nome, no? Risuona, c'è un'assonanza. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Questo è il libro, capitolo 5, della discendenza di Adamo. Vedete, si chiude una sezione, se ne apre un'altra. Proprio dall'inizio, no? Si dice il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, attenzione, l'umano, si parla di Adam, ricordate, su questo ci siamo fermati nei capitoli precedenti, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di umano nel giorno in cui furono creati. Qui, come sentiamo, si riprende i versetti del capitolo 1, quando Dio creò l'umano a sua immagine, versetto 26, a immagine di Dio lo creò, cioè, maschio e femmina li creò, li benedisse e disse crescete e moltiplicate. Quindi in qualche modo è un nuovo inizio, è un reinizio, non totale, non è la creazione di tutto, no, ma una ripresa, è come un ricominciare, è l'idea quasi di un Signore che con noi ci prova, gli va male, ricomincia. Ci prova, gli va male, ricomincia. È lui che ricomincia con noi. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Notate che ritorna questo Set, è un altro, però porta lo stesso nome. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Attenzione, naturalmente sono numeri simbolici, non dobbiamo pensare. Qualcuno ogni tanto di quelli, sai, che pensano di saperla tutta, no? Cioè, di quelli che sanno quello che gli altri non sanno, dice no, ma c'era un tempo in cui si viveva tantissimo, poi il peccato, il male. Questi testi sono testi, fra l'altro, che risalgono al 500 avanti Cristo, quindi, cioè, non è che si aveva chissà che Ma in ogni caso l'interpretazione che anch'io seguo è che sono numeri simbolici che dicono un'abbondanza di vita, che vedremo che segnata dal peccato che diminuirà. E Sette aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Sette visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Sette fu di 912 anni, poi morì. Attenzione, adesso noi leggiamo, ce la leggiamo un po' velocemente, una genealogia che ci dice questa vita che continua e di cui di ogni uomo ci viene detto l'essenziale. Da chi viene, cosa ha fatto e quanto dura la sua vita. Cioè, sono le cose fondamentali, no? Il nostro passato, cosa abbiamo realizzato nella nostra vita e quanto abbiamo vissuto. Enos aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalel. Kenan, dopo aver generato Mahalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Questo Kenan cosa vi suona come nome? Kenan. Un certo Quain, un certo Caino. Risuona come nome. In ebraico sono le stesse consonanti. Poi vi faccio vedere ancora altri. Mahalel aveva 75 anni quando generò Yered. Mahalel, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni, eccetera, eccetera. Yered aveva 162 anni quando generò Enoch. Enoch chi è? Chi abbiamo incontrato Enoch? È vero che domenica mattina che state un po' assonnati, eccetera. Il figlio di Caino. Il figlio di Caino. Quindi troviamo Enoch, figlio di Caino. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Attenzione a questo Enoch, no? È l'unico, esatto, non si dice che morì. Tra l'altro camminò con Dio, letteralmente in ebraico è andò e venne. Andò e venne. Che soprattutto venne è lo stesso verbo di quando vi ricordate nel capitolo 3 a un certo punto si dice che poi udirono il rumore della voce del Signore Dio che veniva nel giardino alla brezza del giorno, è lo stesso verbo. Cioè quasi come Dio veniva a passeggiare, a camminare, anche qui camminò con Dio. E dopo aver generato Matusalemme visse ancora 300 anni e generò figli e figlie, 365 anni, e quello che vive di meno di tutti, quello che vivrà più di tutti sarà Matusalemme, no? Che è rimasto proverbiale, no? Cioè, sei un Matusalemme, no? Cioè, si dice. Quindi che visse 969 anni e lui ne vive solo 365, uno dice poco, e però 365 cosa sono? Un anno. Cioè vedete, lui vive una vita brevissima, però cammino è l'unico in tutta questa genealogia di cui si dice che camminò con Dio. Due volte si dice camminò con Dio. E E l'altra cosa particolare che già avete notato, non si dice morì, attenzione, morì, ma non si dice morì, cioè quasi come dire, dato che lui tutta la sua vita ha camminato con Dio, anche la sua morte è di Dio, anche la sua morte è nelle sue mani. E quindi, e fra l'altro dà anche un'idea di come noi ci auguriamo, e per la Bibbia è benedizione, una vita sazia di giorni, una vita lunga è benedizione. Però allo stesso tempo, laddove ci può essere per tanti motivi non belli, no? Una vita più corta, e allo stesso tempo se questa vita è stata vissuta camminando con Dio, non muore, muore, ma non muore, muore, ma nelle mani di Dio, no? E nelle mani di Dio. Quindi veramente qualcosa di, cioè in qualche modo vince la morte, no? È quasi preannuncio di quello che poi per noi cristiani si compirà pienamente nel mistero della morte e resurrezione di Gesù, no? Ma c'è, come dire, una vita così piena che la morte non può avere forza, no? Ricordate quel racconto che già vi ho raccontato tante volte, non vi sto a raccontare, no? Di quella suora, vi ricordate? Tante volte l'ho raccontato, lo ricordate? Non lo ricordate? No? Cioè, padre Spidlich, che cito spesso, lui che ha studiato, aveva studiato prima del concilio, aveva studiato la teologia manualistica, che era una teologia filosofica, e che in pratica aveva le prove dell'esistenza di Dio. Erano dei ragionamenti teologici, filosofici, che volevano dimostrare l'esistenza di Dio. E lui, nel suo modo sempre un po' scherzoso, diceva: io tutte quelle prove che ho studiato non me ne ha mai convinto a una, mai una me ne ha convinto. Dice, mi convinse il racconto che ricevette da una badessa in un monastero, dove questa badessa gli raccontò di una suora che anziana, in cui gli ultimi anni della sua vita erano stati molto difficili, perché malattia molto grave, costretta a letto, e soprattutto in questa situazione di sofferenza si era incattivita, per cui immaginate cosa faceva passare alle suore che andavano a cercare di, no? E in più diceva di aver perso la fede, che non esiste niente, non c'è niente, eccetera, per cui immaginate le altre suore come stavano, no? E per questa qui. E fin tanto che una giovane suora che l'aiutava, eccetera, e lei dopo diversi mesi che era aiutata da questa qui e l'aveva fatto passare le pene dell'inferno, questa anziana gli dice: sai, io credo. E questa qui giovane era rimasta tutta stupita, perché non aveva detto mai niente, no? Eccetera. Dice: sì, perché io ti ho visto come tu, nonostante che io ti ho detto di tutto, ti ho insultato, ti ho detto le cose peggiori, tu mi hai voluto bene. E io credo che un bene così non può andare perduto. Un bene così non può andare perduto. Allora, come dire, no? Cioè, no, la pienezza e la forza e la bellezza di un amore qui che uno sperimenta, che in qualche modo fa dire: questo è più forte di ogni morte, questo amore non potrà finire con la morte, ma vincerà la morte. E allora già qualcosa di questo genere Enoch ce lo comincia ad annunciare, no? Uno che andava e veniva, se la faceva con Dio, diciamo, uccide la pace, no? Cioè, lui se la faceva con Dio, andava e veniva con questo Dio per tutta la vita, e anche la sua morte appartiene al suo amico, possiamo dire, no? È del suo amico. Poi Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech, dove abbiamo ascoltato Lamech. è uno dei discendenti di Caino, Lamech, quello che ha detto: se uno mi fa un livido lo ammazzo, se no, eccetera, eccetera. Allora, che cosa e ancora vedete, no? Poi c'è Matusalemme, Punine, versetto 28, Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Interessante, no? Da Lamech viene Noè. E allora, notate questa genealogia, cosa ci sta dicendo? Che intanto, ricordate, no? Cioè, Caino, cioè Adamo ed Eva avevano avuto due figli, Caino e Abele. Abele è stato fatto fuori da Caino e quindi c'è Caino. Poi cosa abbiamo sentito? Che a un certo punto il Signore dà un altro figlio, Set, no? Ricordate? Set, no? Allora uno potrebbe dire: vabbè, ma noi non è detto che siamo discendenti di Caino, noi possiamo essere discendenti di Set, no? Per cui non siamo del sangue malato, no? Del sangue che ha ucciso il fratello, noi siamo del sangue buono, cioè della famiglia, del ramo buono, non di quello malato. Di quello... Cosa ci sta dicendo questa genealogia? Che questi due rami
si intrecciano.
Quindi, in qualche modo, cioè, nessuno di noi può dire, no, di essere nel ramo buono, ragazzi, no, no. Tutti noi veniamo da questo misto di paura, che poi noi condanniamo, ma il Signore non condanna. Il Signore, che ama Caino e lo vuole tirar fuori, no, dal suo, l'abbiamo visto, gli ha parlato, eccetera, no? Ma per dire, noi siamo di questo intreccio. Il sangue è spurio, non è un sangue, è un po', sì, è un po' sette, no? Cioè che, e l'altra cosa qual è? Che non è detto che da una storia di bene venga necessariamente bene, come non è detto che è una storia segnata dal male venga necessariamente male, no? Come ci siamo detti tante volte, voi lo sapete, i figli non sono in tutto il prodotto dei genitori, no? Perché quando poi i genitori, più volte, rispetto soprattutto quando ci sono problemi, i genitori si dicono: in che cosa ho sbagliato con mio figlio? Allora io cerco sempre di dirgli: guarda, gli errori li facciamo tutti, quindi sicuramente qualcosa è sbagliato, ma non possiamo, no, dirci che poi tutto quello che il figlio o la figlia decide di fare sia conseguenza del lavoro che i genitori hanno fatto. Una parte sì, ma poi sono anche liberi, come anche noi, no? Se noi guardiamo le storie dei nostri genitori, nel bene e nel male, e noi non siamo migliori di loro, noi certe cose magari ci sembra di averle ripetute, altre no, no? E quindi di aver avuto una possibilità di creare una nostra vita. Quindi non è, e anche i figli, no, che poi vanno dallo psicologo o psicoterapeuta a rivedere, cioè non è che tutta colpa dei genitori, no? E io sono solo una vittima della, no, no. C'è una parte di poter essere creatori nel bene, speriamo, nel male non lo vogliamo, ma che è nelle nostre mani. E quindi è interessante che da Lamech, da un altro Lamech, viene Noè. È bello Noè, no? Cioè, è bello questa figura che appunto ha a che fare con... la consolazione, la radice appunto di Noah e appunto ci consolerà. Anche qui c'è la spiegazione, no? Noè, perché ci consolerà, c'è nel nome, c'è un po' la sua missione, la speranza, no? E nel nostro lavoro e nella fatica a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Vi ricordate, la maledizione avviene quando, no, dopo, nel capitolo 3, nel peccato di Adamo ed Eva, no? Allora il Signore dirà: maledetto il suolo, no? Eccetera. Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 195 anni e generò 595 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Vedete come adesso io sto tentando di entrare nel significato, ma ce n'è ancora di più. Però vedete come sono dei bei testi, cioè questi che normalmente non vengono letti, no? Vengono saltati, genealogie, ma in realtà c'è un significato, no? Cioè chi li ha scritti perché voleva comunicare, non sono delle cose venute lì e uno scarta, ma c'è un significato, c'è una comunità, ci sono delle persone che hanno pregato, c'è un'ispirazione di Dio, ha riconosciuto la tradizione ebraica e la Chiesa. Per quello fanno parte della Bibbia e noi dobbiamo accoglierli e cercare di pian piano di entrarci dentro e comprendere. E Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Yafet, quindi tre figli, attenzione a questi tre figli importanti, Sem, Cam e Yafet. Poi, capitolo 6, c'è un testo difficile. Lo leggiamo. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra, nacquero loro dei figli e delle figlie, nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Questi sono gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Che testo strano, no? È un testo strano, da una parte ci sembrerebbe quasi un testo che troveremmo più tranquillamente in miti, no, di altre culture, cioè sembra non essere in sintonia con il racconto biblico che, come abbiamo letto, è molto esistenziale, molto, parla molto dell'umano, parla molto, no, qui figli di Dio, giganti, no? Come possiamo tentare di entrare in un testo che a Tito è molto enigmatico? Ma questi figli di Dio che a un certo punto vedono le figlie degli uomini e ne prendono per mogli a loro scelta. Ma secondo un commentatore anche tra noi ci sono figli di Dio e figli degli uomini. Cioè, nel senso che nel nostro mondo ci sono quelli che si pensano dei, cioè che hanno potere, fama, ricchezza e che non sono come gli altri. Cioè, come dire, c'è una ristretta parte di umanità che circola in un mondo di cui io personalmente, lo penso anche voi, non abbiamo idea. Idea, cioè nel senso del lusso, della ricchezza, della possibilità di potere che noi, non so, io parlo per me, cioè non riusciamo neanche a pensarla di quello che per esempio, per dire, leggevo, ma tanti anni fa, cioè oggi forse sarà peggio, che San Paolo del Brasile, che è una delle città più violente del mondo, e i figli delle famiglie altolocate non circolano per strada, loro si spostano, vanno a trovare gli amici con i loro elicotteri privati, che si spostano da grattacielo a grattacielo, perché sopra il grattacielo c'è la pista, no? Fra l'altro questo era un articolo di più di 10 anni fa, oggi saranno andati ancora più avanti, no? O persone il cui potere è, no, cioè potere di vita e di morte, no? Di vita non possono dare la vita, possono uccidere, no? Quindi possono non uccidere, no? E notate anche questa cosa di prendere le figlie degli uomini e di prendersele a loro scelta, no? E può essere un'interpretazione, no? Che a me piace perché è esistenziale e perché, no, tra l'altro nell'ingiustizia che viviamo, purtroppo, e vediamo che ci sono figli e figlie. Già lo vedevamo con Caino Abel, no? E qui... Come? Ma più che la tentazione, sì, ma più che la, cioè io credo che l'immagine che loro già percepivano, cioè loro vivevano in un tempo in cui c'erano, pensa per esempio nell'antica Media e Persia, il re, il volto del re nessuno lo vedeva, se non i suoi ministri. Questo era anche una modalità per, come dire, rendere la figura reale ancora più, no, divina, divina. Da lì viene, per esempio, la cosa che tu non puoi vedere il volto di Dio e vivere. Perché chi per caso riusciva a vedere il volto del re doveva essere messo a morte. E allora era un sistema di potere, no, costruito dagli uomini, per aumentare, no, il senso del divino, il principe era il divino, no? Cioè, quindi, allora loro leggevano questo, e fra l'altro la cosa interessante è che lo demitizzano, perché dicono sì, questi sono figli di Dio, ma perché? Non perché noi crediamo che Dio abbia dei figli, ma perché questi, vedendo in un mondo dove l'Egitto o no, altre cose, sempre, no, l'antichità, lo sappiamo, cioè, oggi non si dice più, però si attua come, cioè, di essere di un altro livello, di un'altra natura, eccetera. E quindi questo, rispetto a questa, come dire, no, febbre, no, cosa... No, desiderio, no, viziato dalla morte, perché poi diventa che io mi sento padrone del mondo, e allora lo spirito non resterà sempre nell'uomo, no? Cioè, ma il Signore mette un limite, no? Anche qui è simbolico, non è che il Signore da un certo punto fa vivere fino a 120 anni, no? Ma è come dire un limite che in qualche modo ricordi all'uomo, no, la sua creaturalità e chi è. E c'erano sulla terra i giganti a quei tempi. Fra l'altro qui i giganti è una parola che in ebraico può essere tradotta anche i caduti. Cioè è una parola che ha le stesse consonanti, però che può essere vocalizzata in maniera diversa. Può essere giganti o i caduti, meglio, i decaduti. Cioè di coloro che poi vivono una vita decadente. Decadente, vuota. E poi, appunto, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, questi partorirono loro di figli, e questi sono i guerrieri, gli eroi, i guerrieri, uomini della fama, uomini che cercano la fama. E anche qui è più facile, no, sentire il nostro mondo dove tutti cercano di apparire. Se tu non hai un certo numero di followers, no? Non sei nessuno. Quanti followers hai? No? Quanti? Anche perché poi naturalmente sappiamo che più followers hai, se a un certo punto cominci ad arrivare, cioè cominciano a interessarti di te le varie case, no, economiche, che ti cominciano a proporti dei contratti, no, a darti dei soldi, e sappiamo come si va, no? Cioè, quindi è sempre questo. No? L'apparire che crea poi un potere che muove denaro. Sono gli ingredienti da sempre del nostro mondo, no? Sono le vie con le quali, in una logica che non è la logica di Dio, si pensa di vivere. No? Si pensa che così si trova la vita, apparendo, potendo, avendo. E allora, vedete, versetto 5, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. Notate, no? Cioè, letto in questa interpretazione che vi ho proposto, e che o quella che ho letto anch'io su dei testi che mi sono piaciuti, comprendiamo questo versetto 5. No? Di fronte a tutto questo, il Signore si pentì. No? Chissà se il Signore avrà pensato come quel Midrash che vi ho già raccontato, che dice che quando Dio creò il cielo e la terra e a un certo punto arrivò a voler creare l'uomo, gli angeli tentarono di dissuaderlo, di dirgli non lo fare perché non sai in che casini ti stai andando a me, non lo fare. No, e lui dice no, io nella mia misericordia. Allora, chissà se in quel momento, no, Dio ha detto, avevano ragione gli angeli. E noi dobbiamo leggere queste, così come la scrittura ce li propone, uno che si pente, cioè poi sai, nella teologia dove tutto doveva essere sistemato, no, ma Dio non può pentirsi perché Dio sapeva, no, cioè queste sono... È un altro modo di approccio che la Chiesa ha superato, anche se non tutti, al mistero di Dio. Cioè, se noi dobbiamo partire dalle scritture, le scritture ci presentano un Dio vivo. Cioè, che se noi in certi momenti, no, abbiamo pure detto, ma chi me l'ha fatta fare? Cioè, c'è stato qualche momento in cui, ma che? No, ci siamo maledetti, maledetta a me, e quando? No, ho deciso di... E allora, se noi, che poi siamo fatti a immagine e somiglianza sua, per cui, no? Allora, e se noi di fronte a certi mali, a certi fallimenti, e il Signore di fronte a tutto il male e a tutto il fallimento che l'uomo è capace di fare, tra l'altro notate come parole anche molto dure, no? Cioè che la malvagità degli uomini era grande e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male. Cioè questa malvagità grande che comincia dal profondo del cuore degli uomini, dalle loro coscienze. E quello è il problema, perché come fai a cambiare il cuore delle persone? E devi ammazzare? No, non è questa la soluzione, ma questo è quello che è, no? Se tu non lo convinci, lo ammazzi. No? E il Signore si pentì. È un dolore che è un dispiacere che va con l'irritazione, cioè con la sconfitta, con un senso di sconfitta. Un Dio sconfitto, no? Nella sua creazione. Cioè, perché sono loro, no? Diciamo, li ho fatti io. Cioè, no? E se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse, cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Il Signore si pentì, vedete, prima è nel cuore e poi è, no, la sua parola. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. È colui che ci porterà la consolazione, no? Abbiamo visto prima, figlio di Lamech, figlio di, no? Ed è interessante, no? Cioè che uno dice, cancellerò tutti, ma Noè trovo grazia agli occhi del Signore. cioè quasi come dire, no, la rabbia, eccetera, però c'è qualcosa che, no, che il suo cuore, che non può non no, poggiare gli occhi dove c'è il bene, no, dove c'è quest'uomo che, no, come dire, non è coinvolto in tutto quel male, in tutta quella, quegli intimi pensieri di malvagità che nascono dal cuore degli uomini. E allora, no, una grande dichiarazione e allo stesso tempo un qualcosa che non ci si aspettava, no? Perché dice, ecco, no, che il male era completo, ma completo non lo è. Questa è la discendenza di Noè. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Ecco, no? Come Enoch, no? Andava e veniva con Dio, no? Cioè, interessante, questa è un po' la... qui c'è... questi testi sono testi che sono stati scritti dopo l'Esodo e i testi che noi chiamiamo Torah. Anche se uno li trova prima, non sono stati scritti prima, sono stati poi messi prima quando il redattore finale ha voluto comporre il Pentateuco, però sono successivi, e già il fatto di sentire andava, camminava con Dio, andava e veniva, è un linguaggio tipico della Torah, perché camminare, osservare la legge del Signore significa camminare secondo le parole del Signore, secondo i precetti del Signore. Tant'è che il retto cammino del giusto viene chiamato alakà. Alakà significa in qualche modo proprio, no, la rettitudine nel camminare, è l'idea di camminare sulla strada giusta, E quindi questo camminava con Dio è una risonanza proprio, diciamo, della Torah, che è stata scritta prima di questi testi. E Noè generò 3 figli, ce l'aveva detto ma ce lo ripete, Sem, Cam e Yafet, ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed essa era corrotta perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. E la corruzione è proprio quella, ricordate, è quella frammentazione, quella inimicizia, quella divisione che a un certo punto parte dal cuore degli uomini e si propaga e che porta alla distruzione. Ora, allora Dio disse a Noè, attenzione, vedete come prima siamo partiti con dire il Signore si pentì, eccetera, ma c'era Noè. Poi il testo ci dice che la corruzione era tutta quanta, ma il Signore dice a Noè, c'è, da una parte si è messo in movimento un movimento di resettazione, potremmo dire, di distruzione, che però è dovuto alla malvagità degli uomini, nel quale Dio dice ok, ricominciamo, riproviamo. Dall'altra parte però non è un ricominciare da zero, perché c'è un Noè, e vediamo adesso c'è un Noè che sarà coinvolto, lui e la sua famiglia, e poi vedremo non soltanto la sua famiglia ma gli animali. Per cui se da una parte uno dice basta con tutto, in realtà no, Noè, la sua famiglia, gli animali, eccetera. È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno, di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla, l'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza, 30 d'altezza, farai nell'arco un tetto e un cubito più sopra, saltiamo alcuni versetti. Attenzione, cosa possiamo cogliere di tutti questi numeri? cioè che poi ci sono sempre qualcuno che va a cercare i resti dell'arca dove? Sul monte, poi lo dice. Qual è il monte dove? L'Ararat, no? Che è a confine tra l'Armenia e la Turchia. E, però qui, naturalmente non sono indicazioni, no? Piuttosto è il senso della osservanza del precetto, cioè del volere essere fedeli a quanto il Signore mi dice. Le parole del Signore che mi dice sono preziose, io voglio compierle, perché sono parole per la vita e voglio essere fedele al compimento della Torah. E allora viene costruita quest'arca con tutti questi scomparti, con tutte queste cose, che attenzione, vuole dire in un mondo che sta a causa del male dell'uomo ritornando al caos, vuole essere uno spazio di paradiso, uno spazio di cosmo. Ricordate, la creazione nel capitolo 1 è stato un passaggio dal caos, ricordate le grandi acque, no, eccetera, e il Signore che comincia a porre, dice le acque di sopra si distacchino dalle acque di sotto, la terra da una parte, no, e il mare dall'altro, pone, no, e poi dice gli animali ciascuno secondo la propria specie, gli alberi da frutto ciascuno secondo la propria specie, l'umano maschio e femmina, cioè dove, no, la creazione è possibile, dove ciascuno di noi può essere se stesso, diverso dagli altri, no? In comunione con gli altri, ma non confuso, no? Ognuno se stesso. Allora, in un ordine è possibile, in un ordine che dà vita, no? Dove ognuno può stare, può vivere al suo posto. Invece il caos, no? È la confusione, il casino, no? Dove uno non sa chi è, dove è, no, eccetera, eccetera. E allora l'arca sarà uno spazio di vita cosmica, diciamo, nel cosmo, e non caotica, come sarà tutto fuori. E fra l'altro l'arca viene costruita in obbedienza alle parole del Signore. In obbedienza alle parole del Signore puoi costruire uno spazio vitale, di vita possibile, reale, per te, per la tua famiglia, per gli animali, quindi per un cosmo. E quindi al versetto 7, al versetto 22 si dice che Noè seguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. E allora il Signore disse a Noè: entra tu nell'arca con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la sua femmina, anche gli uccelli del cielo, eccetera, eccetera, perché tra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Notate, Dio comincia a dare dei giorni, 7 giorni, poi ci saranno 40, poi altri 40, no? Poi 7, sarà a un certo punto il lasciare andare, perché poi quando comincerà, dice a un certo punto, il diluvio durò sulla terra 40 giorni e le acque crebbero, sono il versetto 17, e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra, le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. E, cioè è quasi come se a un certo punto il Signore lascia andare il creato, no? Nel senso che lui le aveva messo le acque di sopra, quasi le teneva, no? E a un certo punto le lascia andare e quindi si comincia a esserci questo caos, però è un caos controllato, cioè dove Dio dice 7 giorni deve durare, poi basta, 40 giorni e 40 notti, poi basta. È un caos controllato, è quasi, un commentatore diceva, è quasi un parto, cioè il dolore di un parto che va accompagnato, controllato, no? Eccetera, perché nasca una nuova creatura, no? E allora le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Capitolo 8, Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere, di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento, una ruach, questo vento di Dio che aleggiava sulle acque, vi ricordate capitolo 1? Sulla terra, e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Vedete, è un ricominciare, ma non è un ricominciare da zero. Non ritorniamo all'inizio, no? Ci sono le acque, c'è anche se acque che hanno portato distruzione, Dio non rifà la luce, no? Non riparte da zero. Le acque andarono via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì, andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Interessante anche qui, no? Anche qui, pian piano un tornare alla vita, e quindi cercare anche le condizioni della vita, no? Nel rapporto con la creazione, questa colomba. E attese altri 7 giorni, di nuovo fece uscire la colomba dell'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Quindi ci riporta alle palme proprio il giorno, cioè, quindi la settimana santa è la nuova creazione, è una ricreazione in qualche modo, no? Quello che il Signore porta su di sé, che gli viene addosso, assomiglia a un diluvio per certi versi, no? Perché sono forze di morte che lui assume, no? E che allo stesso tempo vince, no? C'è qualcosa di una morte e resurrezione, no? Già anche in questi racconti. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra, aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba, essa non tornò più da lui. Questi racconti, fra l'altro, notate, ci dicono anche qualcosa delle dinamiche del peccato, perché la dinamica di Genesi 3, il peccato, cosa concerneva? La relazione tra l'umano, maschio e femmina, con Dio, no? A partire dalla bramosia, quindi è un di rompere relazioni tra l'umano e Dio. Genesi 4, qual è la relazione che si rompe? Tra l'uomo e l'uomo. Questi racconti, qual è la relazione che si rompe? Con il creato, vedete, no? Interessante che, no? Cioè, loro avevano una coscienza ecologica 2500 anni fa molto più forte di noi. Noi non, no? Cioè, non ci pensiamo di tutti, di come stiamo peccando contro il creato che è presenza di Dio, che è vita di Dio, no? Cioè, che... E poi, versetto 13, l'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra, Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca, tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te, tutti gli animali d'ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, fagli uscire con te perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i figli, le mogli, la moglie e le mogli dei figli, tutti i viventi, tutto il bestiame, tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animale puri e di uccelli impuri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Attenzione a questo versetto, perché Noè esce e la prima cosa che fa vuole ringraziare Dio, per cui prende degli animali e li sacrifica. Signore ne odorò il profumo gradito secondo Noè e in cuor suo, non dice a Noè, in cuor suo dice: ma come devo fare? Cioè, no, abbiamo salvato, e cioè la prima cosa che questo qua fa, prende gli animali e li uccide e dice: che devo fare? Che devo fare? No. E in cuor suo dice: cioè, come dire, devo avere a che fare con questa violenza che l'uomo si porta dentro. Con questa violenza che lo... Tant'è vero che a un certo punto il Signore, finché durerà la terra, seme e mese, cioè, Dio benedisse Noè e i suoi figli, disse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e su tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Fino a questo momento non era mai stato dato la carne degli animali in cibo. Vi ricordate, c'erano i vegetali, e noi dicevamo, leggevamo questo, non da prendere in senso che Dio ci voleva vegetariani, ma che era un po' il desiderio e la speranza che l'uomo possa prendere vita non dalla violenza, non dalla violenza. No, mi colpisce che in alcune culture africane, quando si deve uccidere un animale per mangiarlo, si prega e gli si chiede perdono, cosa che invece noi uccidiamo proprio le cose schifose che abbiamo visto che gli uomini fanno, no? Con gli animali proprio è schifo. E quindi anche lì c'è un senso di sacralità, no? Allora qui è come dire, è una concessione, cioè di questo Dio che è interessante, perché questi testi danno quasi l'idea di un Dio che deve imparare a dire: come posso portare avanti sta creatura che ho fatto io, no? E che in qualche modo è simile all'esperienza, no? Di paternità e di maternità, dove i genitori devono imparare dai figli, che pure li hanno fatti loro, ma poi non sono, no? E dire: vabbè, allora devo cercare di capire come, la mia idea qual è? Aiutarlo a vivere, no? Che lui trovi la vita. Allora, questa è cosa posso impormi e cosa potevo lasciare andare, no? È quello che ogni genitore. E allora qui sembra anche con Dio, no? Cioè che qui è uscito dal no, e dice: ma no. E perché poi ce lo portiamo dentro, questo è anche una no, una proiezione di noi su Dio, no? Cioè il fatto di pensare che a Dio gli piace il sacrificio. Cioè nel senso che il mio sacrificio in qualche modo a Dio gli fa piacere. Vedi come mi sto sacrificando per te? Allora io non posso farlo tramite l'uccisione di me stesso, lo faccio simbolicamente attraverso l'uccisione di un animale, no? In modo da ingraziarmi la divinità. In alcune culture si uccidevano i figli, il re uccideva un figlio per ingraziarsi, pensate, in alcune, quando c'era la fondazione di una città, per assicurarsi la benevolenza della divinità si uccideva il primogenito e lo si metteva a fondamento sotto la pietra fondante della città, no? Esatto. Per cui era un'usanza in cui si pensava che così, avendo, no, Dio, vedi come sono bravo, ti ho dato la cosa più preziosa, la mia primizia, il mio primogenito, mi devi voler bene, mi devi voler bene, no? E allora anche qui, nonostante che Noè andava e camminava con Dio, però qui ci sono le cose che Noè e chi verrà dopo di lui, fino soltanto noi crediamo in Cristo, si purificherà e sarà presentata anche le vere immagini di Dio Padre, no? Che non vuole la morte degli uomini, ma che si convertano e vivano. E concludo, allora, però vedete, voi potete mangiare soltanto non del sangue, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Attenzione, questo è un fatto culturale, no? Perché si pensava che l'elemento vitale fondamentale era il sangue, no? Noi sappiamo anche, sono anche gli elementi fondamentali, però dato che loro facevano esperienza che uno veniva ferito, perdeva sangue e moriva, allora se gli togli il sangue togli la vita. Quindi allora puoi prendere della vita, però attenzione, senza il sangue, cioè per cui perché il sangue appartiene a Dio, non sei padrone della vita, la puoi prendere ma non ne sei padrone. E del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni vivente, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo e ognuno al suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dell'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto. E voi siate fecondi, moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Un po' la legge del taglione, no? Come sappiamo è una legge che vuole limitare la violenza, nel senso un dente, un dito, perché come sappiamo la violenza invece tende a... E concludiamo, Dio disse a Noè e ai suoi figli, quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi, i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra, io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne nelle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse, questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne e che è sulla terra. Dio dice, ok, io... L'idea di ricominciare facendo, no, non va, e non la farò più, dice Dio. Pongo un segno di alleanza, di questa alleanza fra me e voi, cioè attraverso l'arco sulle nubi, cioè l'arcobaleno. E quasi come dire, quando mi starò per arrabbiare con voi, io vedrò l'arco e mi ricorderò di quello che mi sono impegnato con voi, no? E per cui l'arco sulle nubi, quando un re voleva dare un segno di pace al re nemico e voleva dire io non voglio combattere più, deponeva il suo arco per terra. L'arco era l'arma di guerra per eccellenza, no? Lo deponeva. E quindi Dio che dice, guarda, io il mio arco lo pongo lì. Ma non, la violenza non è la strada. No. Bene, e sono racconti densi. Allora facciamo un quarto d'ora di pausa, poi per chi vuole celebriamo la messa.